Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli ve la dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Lode al Signore per queste parole. Ed è bello comprendere che lo ribadiamo ogni volta, e non mi stancherò mai di dirlo, che Gesù non è stato l'ideologo di un sistema morale, non è stato il filosofo che ha detto delle cose belle e poi ci ha lasciato il peso di doverle realizzare, come a dire, poi ve la sbrigate da sole, io vi dico delle cose belle, amate i vostri nemici, fate cose veramente pazzesche. Ma quello che è meraviglioso sapere è che il progetto di Dio non era un sistema etico morale, ma era una vita nuova dentro di noi, una capacità nuova, una potenza miracolosa per poter esprimere queste qualità di amore, pace, libertà, gioia. Ecco perché abbiamo detto tante volte che Dio non è preoccupato quando ci vede andare in crisi nelle nostre energie umane, quando ci vede crollare umanamente, perché lui sa che c'è un'alternativa, c'è una identità nuova, c'è una potenzialità nuova di pace, gioia e amore che possiamo scoprire, che possiamo esprimere e che ci permette di fare la sua volontà. Ecco, come a dire, le leggi, i comandamenti non più scritti su un foglio, non una lettera scritta, non un comandamento esterno, ma io sono grato a Dio questa sera perché Lui le sue leggi le ha scritte nel mio cuore, nel tuo cuore, nel cuore di ognuno che ha ricevuto Cristo nella sua vita. Ci sono scritte queste leggi dell'amore, della pace, della gioia. Non sono leggi che potremmo imparare mai con la nostra mente. Non potremmo mai addomesticare la nostra aggressività, tutte le nostre spinte, ma possiamo credere ed esprimere per fede questa ricchezza che Dio ci ha dato. Ecco perché non mi spaventa più quello che dice Gesù, perché io so che è Lui che compie il volere e l'operare in me. Io non lo posso produrre certamente, non mi posso spremere, ma Lui mi ha donato una capacità progressiva di amare sempre di più. Ci sto credendo e questa capacità sta crescendo nella mia vita. E tante volte, come condividevo l'altra volta con qualcuno, mi meraviglio, come a dire, mi vorrei arrabbiare per certe cose, non riesco più ad arrabbiarmi. E mi arrabbio perché non mi riesco ad arrabbiare. Ma questa è una battuta. Come a dire, mi vorrei preoccupare ma non ci riesco. Perché? Perché la consapevolezza di questa realtà, della protezione, dell'amore, della grazia di Dio, è più forte della mia paura. Sta diventando più forte della mia paura. E allora, molto semplicemente, riesco ad essere sereno. E questo non è un progetto solamente per me, ma è un progetto per ognuno di noi. Ma andiamo alla scrittura che questa sera vogliamo meditare assieme. Gesù ci parla e ci chiama non servi ma amici. Io non vi chiamo più servi. Voi sapete bene che nel Vecchio Testamento non c'era la possibilità di diventare amici di Dio. Questo sapete perché? C'era una natura umana decaduta, e per quanto ci sono stati grandi uomini, Giovanni Battista e altri grandi, Elia, eccetera, eccetera, Mosè, Voi sapete che Gesù stesso disse che il minimo, il più piccolo del regno dei cieli sarebbe stato più grande di Giovanni Battista. Come a dire, il minimo, il più piccolo di voi, il più piccolo che per la grazia di Dio ha potuto ricevere il regno dei cieli, ha un'eredità più grande di Giovanni Battista. E Giovanni Battista era un tipo tosto, come si dice, cioè era un tipo proprio un profeta di quelli vecchio stampo, con una tale potenza, unzione, ma Dio ha messo più di questo nella nostra vita. E soprattutto, quello che questa sera ci presenta la Scrittura è un tipo di relazione. Relazione padrone-servo, relazione amico-amico. Pensateci un attimo, nella vostra vita, questi due tipi di relazione, servo-padrone. Certamente non stiamo parlando della schiavitù nel senso antico, perché in un senso così reale non ci abbiamo più questi problemi, almeno così, dello schiavismo. Ma voi sapete bene che questo tipo di rapporto servo-padrone, un rapporto che una certa contestazione politica, voi sapete bene, ha cercato di distruggere, non è giusto servo-padrone, questo tipo di rapporto è un rapporto abbastanza comune in questo sistema dove viviamo. Perché così come c'è chi vuole fare padrone, chiaramente chi è padrone ha bisogno di servi, può disporre, può dirigere, può utilizzare, può usare gli altri al suo servizio. Certamente non sempre è un servizio nel senso di paura, ma questo già è un servizio. Spesso si è padroni, come? Mettendo paura agli altri. E credo che questo sistema è un sistema che non è solamente il sistema mafioso, noi parliamo tanto del sistema mafioso, ma il sistema che tante volte ognuno di noi sarebbe tentato ad adottare. Io faccio da padrone, io domino, quindi la sensazione, la convinzione che gli altri debbano essere nostri servi. Certamente se c'è un padrone ci devono essere dei servi, che gli altri devono stare a servire alle nostre aspettative, alle nostre aspirazioni, e questo naturalmente è un sistema che è molto comune nella nostra vita di ogni giorno e che si può ottenere con tanti sistemi, con tanti mezzi. Ho citato quella della paura, persone sono serve, servono, schiave potrei dire, sono schiave della paura e della paura che gli incutono altre persone, non solo della paura in un senso generale, ma della paura, rapporto servo-padrone. Alcune persone sono serve nel senso economico, nel senso sociale, certamente quando noi entriamo in un rapporto di lavoro c'è il capo ufficio, c'è il padrone, il boss, non so se voi ce l'avete, il vostro padrone, e c'è un rapporto di dipendenza in cui in qualche modo siete pagati, non certo magari per servire direttamente il padrone, ma per servire, per essere utili a quell'impresa, a quel sistema, a quella società che state, nella quale siete utilizzati, nella quale avete preso il vostro posto. E allora questo è un tipo di relazione servo-padrone che è una relazione molto più comune di quanto noi non immaginiamo. Tante volte anche la stessa amicizia, perché vedremo che il rapporto di amicizia è molto diverso, è improntato a questo discorso. Tante volte nel rapporto di amicizia c'è un amico che fa da servo e un amico che fa da padrone. Per cui tante volte neanche nel rapporto di amicizia noi riusciamo a capire cos'è una relazione vera, di amore, semplice, spontanea. Qui Gesù dice che non ci chiama più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone. Cosa significa il servo non sa ciò che fa il suo padrone? Significa, detto in altre parole, che il servo tante volte deve fare delle cose che non capisce, alle quali non è d'accordo, che non farebbe, ma che proprio per il rapporto che c'ha padrone-servo è costretto a fare. Poi come le fa non ha importanza. Il capufficio dice basta che mi sbrighi le pratiche, poi se le fai di notte, se le fai di giorno, se te le porti a casa, l'importante è che mi consegni il lavoro. Ma è in questo senso che il servo non sa ciò che fa il padrone. Perché spesso lo sappiamo ciò che fa il padrone, capitemi, come il servo non sa ciò che fa il padrone? Ma è nel senso che il servo non può intervenire, non può avere voce in capitolo, non può manifestare quelle che sono le sue necessità, i suoi bisogni, non può entrare in un rapporto di comunicazione reale con il padrone, perché il padrone non ha interesse reale spesso al servo, ma ha interesse a che cosa? Al lavoro, all'impresa economica, alla sua vita. Mi a dire, il servo è qualcuno che viene acquistato, soldi, paura, sistemi di manipolazione, quello che volete, per fare la volontà del padrone. Ci sembra una cosa strana, ma vorrei che questa sera riflettessimo. Perché? Perché in realtà spesso noi diventiamo servi di quelle realtà a cui diamo autorità, che poi diventiamo anche schiavi. Diamo un'autorità tremenda al denaro, diventiamo servi del denaro, schiavi. Diamo una grande autorità ai nostri sentimenti, alle nostre emozioni, diventiamo schiavi, servi delle nostre emozioni. Come a dire, siccome un'emozione ci domina, appena incontriamo una persona, magari siamo toccati da un'emozione e questo diventa un pregiudizio. Da quel momento quella persona per noi non esiste più perché ci ha dato un'emozione brutta. E allora vuol dire che è brutta. Diamo autorità a tante cose nella nostra vita. Ed è paradossale ed è strano che l'unico veramente che potrebbe avere autorità ed essere padrone, cioè Cristo, dica invece io non vi chiamo servi. Come a dire, io non voglio avere con voi un rapporto di capo sudditi, di re sudditi. E perché? Perché Gesù sta dicendo questo? Perché lui sa benissimo che in un rapporto di questo genere non può mai svilupparsi un amore, un'amicizia, una relazione reale. Certo, ci sono quegli esempi tante volte della serva che si innamora del padrone, dico, sono dei casi classici, ma sono delle cose un po' particolari. Ma generalmente, quando siamo in un rapporto di questo genere, non possiamo realmente comprendere l'amore di Dio, non possiamo comprendere il progetto di Dio, non possiamo realizzarlo. E l'esaltazione, l'entusiasmo, l'amico proprio era una persona con la quale si potevano vivere gli stessi sentimenti. L'amico è qualcuno col quale ci si può immedesimare, è qualcuno che si immedesima nelle tue situazioni, è qualcuno che è vicino a te senza giudicarti, esprimendo il suo giudizio, ma senza giudicarti. L'amico è qualcuno di cui tu non hai paura. E questo è grandissimo, perché se è una persona che sai che non ti può giudicare, che sai che è una persona che non ti può comandare, che sai che è una persona, questo ti mette a tuo agio. L'amico è una persona di questo genere. Gesù ti ha chiamato amica, amico. Non come tunisino, amico, amico, poi vuole soldi, dice amico, dice io amico, no. Gesù ti ha chiamato amico, come a dire, il tipo di relazione che vuole avere con noi è una relazione molto semplice, molto spontanea. L'amico, e qua diventiamo un po' più problematico, perché l'amico vero, dice la scrittura, ama in ogni tempo. E qua cominciamo ad avere i nostri problemi di delusione con gli amici umani. Magari in certi tempi ci siamo sentiti amici con certe persone, ma poi ci sono stati dei momenti in cui questi cari amici forse non sono più stati così affettuosi nei nostri confronti. Ma Gesù ama in ogni tempo. Ama in ogni tempo. Questo dice, ma tante volte dice, ma che bisogno abbiamo di averlo? No, di saperlo questo. Perché tante volte noi vorremmo convincere Dio a non amarci. Vorremmo litigare con Lui. Vorremmo spingerlo a lasciarci. Ma Lui è un amico. L'amico cosa fa? Quando ti vede che tu non hai voglia di vederlo, che fa il vero amico? Rispetta, rispetta il tuo atteggiamento. È così. Non dice, ah, non mi dispiace, se siamo amici tu mi devi per forza accettare con piacere e volere sempre bene. No, no, non è questo il concetto dell'amicizia. L'amico è qualcuno che può rispettare anche i tuoi momenti di solitudine, i tuoi momenti in cui vuoi stare solo. Il vero amico, quando gli dici, voglio stare solo, lasciami. Ah, non è giusto, allora non siamo più amici. Non è così. L'amico reale è qualcuno che può capire i tuoi momenti, può rispettare, può vedere oltre. Gesù ti ha chiamato amico, è tuo amico, rispetta perfino i tuoi momenti in cui vuoi essere lasciato solo. Signore, lasciami solo, in questo momento sono troppo incavolato. Non mi parlare alla coscienza, Signore, perché questa cosa la voglio fare, anche se so che è sbagliata, voglio sbagliare, voglio infangarmi, voglio fare il male. L'amico soffre, ma ti lascia libero. Vedete quante cose Gesù deve fare per poter mantenere l'amicizia con noi? Ma a Lui non gli costa farle, perché la sua natura è una natura di amore. L'amico è qualcuno con cui puoi litigare. Cioè, sì, come l'amico con cui puoi litigare? Certo, perché l'amico è una persona che così come ti può lasciare sola nei tuoi momenti difficili, è una persona che può non avere paura di vederti nei momenti brutti. Non entrerà in crisi perché tu lo offendi, perché tu nei 5 minuti gliene dici 4. Questo è un test. Se avete detto 4 parole bruttine a un amico e questo da quel giorno è diventato vostro nemico, mi sa che non era proprio amico. io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, non ha una relazione, non ha un contatto, non ha una vita in comune col suo padrone. È un rapporto di lavoro, è un rapporto formale, è un rapporto di paura, è un rapporto di mafia, è un rapporto di non so che cosa, ma non c'è comunicazione. Ma io vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. E qua andiamo al centro del messaggio. Com'è che Gesù ce le ha fatte conoscere tutte le cose che ha udito dal Padre suo, secondo voi? Solamente perché ce le abbiamo scritte qua? E poi ognuno si litiga per interpretare, per decifrare, per dire no, io ho capito quello che Gesù ha detto che ha udito dal Padre suo. E facciamo a parte il report. Il Padre ha detto a Gesù, Gesù ha detto allo Spirito Santo, lo Spirito Santo ha scritto la Bibbia. Noi leggiamo la Bibbia e alla fine noi diamo la giusta interpretazione. Perché sapete, è come quel gioco del... Sapete mai giocato al gioco del telefono, no? In cui si dice una parola, poi si passa all'altro, poi l'altro la dice all'altro, e poi all'ultimo, a cui arriva la parola, arriva una cosa completamente diversa. Non so se avete mai provato a fare questo gioco. È divertente quando è un gioco, ma non è molto divertente quando si tratta di udire una parola che ci deve liberare, che è la parola di Dio. Lì è assurdo partire da una realtà, partire da luce e arrivare a lanterne, partire non so da dove e arrivare chissà dove. È tremendo. Ma questa sera Dio ci vuole fare comprendere come ci ha fatto conoscere tutte le cose che ha udito dal Padre suo. Come ce le fa conoscere Dio, tutte le cose, Gesù, tutte le cose che ha udito dal Padre suo? Certamente, lo abbiamo detto, attraverso lo Spirito Santo. Ma ce le ha fatte conoscere, e qui è la meraviglia più grande, mettendole dentro ognuno di noi. Qua entriamo in un discorso fondamentale, conoscenza, nel significato biblico, scritturale, non è mentale, perché la conoscenza gonfia, dice la scrittura. E poi uno gonfia così tanto che può scoppiare pure, come i palloncini. Ma conoscenza, nel senso spirituale, significa diventare una stessa cosa con, identificarsi con. E allora Dio ci ha fatto conoscere attraverso Gesù quello che Lui voleva, quello che Lui pensava, la sua realtà, dandoci una identità, un cuore nuovo, dandoci, come abbiamo detto all'inizio, un cuore dove tutto tutte le leggi, tutte le realtà di Dio sono inserite, sono dentro. Se noi cerchiamo di conoscere con la nostra mente non afferreremo niente, ma se noi crediamo all'opera di Dio ascolteremo tutte le cose che lo Spirito Santo ci trasmette come un amico. Noi accetteremo questa comunicazione semplicemente se comprenderemo che Dio nei nostri confronti è un amico. Perché l'amico, come colui che ci sa ascoltare, come colui col quale possiamo litigare, come colui che non ci giudica, ma c'ha un'altra caratteristica. L'amico, in certi momenti, quando tu gli chiedi qualcosa, dice dammi un consiglio da amico, dammi un consiglio da amico. E vi assicuro che umanamente parlando è difficile dare un consiglio da amico, perché tante volte siamo motivati da tante altre cose. Dammi un consiglio di amico, cosa potrei fare con questi soldi? Dammeli a me, non ti preoccupare. Dammi un consiglio d'amico, cosa? Dammi un consiglio d'amico. Questa sera Dio ci ha chiamati amici perché ci ha dato la vita di Cristo, ce l'ha data, l'ha messa dentro di noi. Per questo siamo potuti diventare suoi amici. Per questo non ci sarebbe, ci alziamo in piedi, non ci sarebbe stato nessun altro sistema, mezzo umano, per diventare amici di Dio. Come a dire, Dio ha pensato bene, se io non gli metto dentro il mio regno, se io non metto dentro di loro un cuore nuovo, se io non metto dentro di loro una vita nuova, altro che diventare amici, saremo nemici per la pelle. Ed è così. Tante volte noi cerchiamo di essere amici di Dio con la nostra mente, ma la nostra mente, la nostra carne, dice la Scrittura, è nemica di Dio. Quale amica? E Dio ha detto, se io non faccio un armistizio di pace, se non prendo io l'iniziativa, e infatti poi alla fine è questo che dice il Signore, mi dispiace, non siete voi che mi avete scelto, ma sono io che ho scelto voi, come a dire, sono io che ho fatto il primo passo di amicizia, perché voi sareste stati sempre refrattari, nemici, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia permanente, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, Egli ve la dia. Questa è la chiamata di Dio nella tua vita e nella mia vita. È una chiamata da amico. E se questa sera il tuo rapporto con Dio è ancora un rapporto servo-padrone, è un rapporto di qualcuno che ti spaventi, ah, se io non faccio la sua volontà mi manderà all'inferno, oppure non so che cosa, tu non puoi conoscere le cose che Dio ha preparato per te, perché queste cose si conoscono solamente amandolo. Sono cose che Egli ha preparato per quelli che lo amano. E se noi non comprendiamo che Dio è nostro amico, noi non lo amiamo. Veramente. Lo amiamo, dice, bisogna amare Dio. Certo, bisogna amare. Ci hanno detto così, ci hanno insegnato, ecco questo Dio, bisogna amarlo. No. Dio scende nella nostra vita di ogni giorno e diventa amico nei nostri momenti più difficili, nei nostri momenti più duri. Lui è lì, pronto a darci un consiglio d'amico. E sapete qual è questo consiglio? Non sarà fai così, ma lo Spirito Santo, Dio, ti dirà proprio, guarda, c'hai proprio dentro di te quello che ti serve, guarda, prendilo. Il consiglio di Dio non sarà un ordine, ma sarà scopri. Io ho messo dentro di te la pace, scoprila. Grazie del consiglio, Signore. Io cercavo che... Dice, io ti chiedevo, Signore, dove vado? A destra o a sinistra? Dice, guarda, a destra o a sinistra, se tu non trovi la pace, puoi andare a destra, a sinistra, sopra, sotto, sotto, sopra, puoi metterti in qualunque posizione. Il consiglio sarà, guarda il tesoro che ho messo nel tuo cuore, figlio mio. Guarda. Guarda, guarda la pace che ho messo in te, guarda l'amore che ho messo in te, lì trova, scopri, conosci le cose che io da amico ti ho fatto conoscere del Padre mio. Amen. Preghiamo assieme. Signore, ti ringraziamo perché questa sera tu ci chiami amici. Ma vogliamo realmente scoprire cosa significa esserlo in tutte le implicazioni. Vogliamo scoprire cosa significa avere questo rapporto di amicizia con te. Vogliamo scoprire come comprendere quello che è il tuo progetto per la nostra vita, non diventando schiavi, né tuoi, né di altre sensazioni, emozioni, né di altre cose nella nostra vita, ma vivendo questo rapporto amichevole con la tua presenza, col tuo spirito, e sapendo che questo ci darà la possibilità di portare molto frutto, frutto di pace, di amore, di libertà, di gioia, e diventeremo canali di queste realtà man mano che lo andiamo credendo, realizzando. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio ci benedica, ci salutiamo nel suo amore. Amen.